Modem.
La Cina ha fatto dei progetti molto interessanti col tracciamento delle persone tramite gli smartphone. A me sono concesso che la tecnologia sia applicabile anche da noi. Io mi chiedo, sotto il profilo della protezione dei dati, quanto sarà tollerato dal cittadino svizzero medio, perché da quello che ci hanno detto gli smartphone delle persone positive venivano in qualche modo marcati, e se qualcuno entrava in vicinanza di uno smartphone segnato gli suonava il telefono, quindi lo invitava ad allontanarsi e tornare sui suoi passi, che mi ricorda un pochettino la campanella della lebbra di memoria medievale da noi.
La Suisse prépare le lancement de son application smartphone pour pister les malades du coronavirus. Des tests ont eu lieu à l'EPFL qui participe à l'élaboration du projet. Mais vous allez voir qu'il interroge en termes de protection des données. Le Parlement devrait se prononcer. Mais reste à savoir quand cette application pourra être utilisée.
Non dovrà essere una riedizione digitale della campanella della lebbra, come metteva in guardia alcune settimane fa il medico cantonale Giorgio Merlani, non dovrà funzionare come le applicazioni in uso in Cina o in Corea del Sud, che invadono pesantemente la sfera privata dei cittadini, ma potrebbe diventare un mezzo potente per combattere la diffusione del Covid-19 in Svizzera. Almeno questo nell'intenzione degli sviluppatori. Gli ultimi test sono in corso, ma se tutto fila liscio, tra pochi giorni ognuno di noi dovrà decidere se scaricarla o no sul proprio cellulare. L'applicazione di tracciamento dei contatti, sviluppata dai Politecnici di Losanna e di Zurigo, in collaborazione con tanti altri istituti europei. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem. Oggi con Paolo Dell'Oca alla regia tecnica c'è Davide De Donatis, al microfono Bettina Müller. E se ciascuno di noi dovrà valutare tra pochissimo se scaricarla o no, cerchiamo di saperne un po' di più. Paolo Dell'Oca, prima di tutto, prima di arrivare a questa applicazione c'è stata una collaborazione con un consorzio europeo finita a porte sbattute e lettere di dimissioni.
In effetti, da quando è scoppiata la pandemia, i maggiori istituti di ricerca informatica in Europa si sono uniti in un consorzio paneuropeo per il tracciamento di prossimità, preservando la privacy, cui partecipavano anche epidemiologi. Come coordinatore di questo consorzio c'era Hans Christian Bohr, un imprenditore informatico tedesco considerato vicino alla CDU. Ben presto è nato un conflitto tra chi, come Bose, la Germania, la Francia e l'Italia volevano un'applicazione i cui dati sarebbero stati custoditi in un server centrale e tra chi invece puntava ad una gestione decentralizzata dei dati, che sembra porre meno problemi rispetto alla privacy, come propongono i ricercatori dei Politecnici di Losanna e di Zurigo.
Ecco, su questa differenza di approccio centralizzato e decentralizzato ci soffermeremo tra poco con i nostri ospiti, ma poi il conflitto è esploso.
Sì, quando la soluzione decentralizzata per l'architettura dell'applicazione stava per essere abbandonata dal consorzio, l'epidemiologo del Politecnico di Losanna, Marcel Selatté, ha dato le dimissioni, seguito poco dopo dal collega Kenneth Patterson del Politecnico di Zurigo.
Ecco, il progetto svizzero è dunque andato avanti per conto suo con l'approccio decentralizzato dei dati. Nel frattempo però altri paesi hanno seguito questa via.
Infatti, proprio domenica la Germania ha comunicato la sua inversione di rotta. Anche gli istituti tedeschi puntano ormai sulla struttura decentralizzata, probabilmente anche sotto la pressione di Apple e Google, che favoriscono questo approccio. Così ha fatto anche l'Italia con la sua app Immuni. Soltanto la Francia vorrebbe ancora un salvataggio dei dati su un server centrale, così come il Regno Unito.
Ecco, torniamo alla Svizzera. L'Ufficio federale della sanità pubblica si fa promotrice dell'applicazione dei Politecnici. Come e perché?
Vi cito quello che ci ha scritto ieri lo stesso ufficio. Con la diminuzione delle nuove infezioni, le catene di trasmissione devono nuovamente essere tracciate ed interrotte. L'applicazione permetterà di identificare dei potenziali focolai di infezione e di impedirne la propagazione. E questo senza intrusione nella sfera privata. L'utilizzo dell'applicazione dovrà essere facoltativo e anonimo. Più saranno le persone che la utilizzeranno e più aiuterà a frenare il contagio. In questo momento stiamo effettuando dei test.
Ultima cosa, la data di lancio dell'applicazione. Quando sarà disponibile?
Se tutto va bene, potrebbe venir lanciata il 10 maggio, in tempo per la fase di aperture maggiori, come la ripresa delle scuole dell'obbligo, in vista del periodo in cui, nonostante tutte le precauzioni, potrebbe esserci un nuovo aumento dei contagi. La Commissione delle Istituzioni Politiche del Consiglio Nazionale chiede però che ci sia una base legale prima di far partire questa app. Affera suivra, dunque.
Ecco, queste le cose da sapere sull'applicazione anticorona svizzera, chiamiamola così perché intanto non ha ancora un nome, c'è il nome del progetto che è DP-3T, ma è improbabile che verrà lanciata così. Io saluto Alessandro Trivilini, ingegnere informatico, docente, ricercatore al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
Cominciamo dalle cose pratiche. Questa applicazione funzionerà con il Bluetooth, è la tecnologia che mi permette di collegare il telefono alle casse per ascoltare la musica o di telefonare in viva voce quando sono in auto. Ma a parte questo, cos'è il Bluetooth e in che modo funzionerà l'app anti-Covid?
Il Bluetooth è un protocollo che consente di trasferire dati da un dispositivo elettronico all'altro ed è quello utilizzato o che si vuole utilizzare nelle soluzioni informatiche per il tracciamento dei dati in questa situazione, perché è quello più idoneo, è quello che si presta di più da un punto di vista tecnico per la potenza che emette, per la distanza che verrà inserita nell'applicazione per il tracciamento e il controllo tra uno smartphone e un altro che sarà vicino a questi altri smartphone, quindi il protocollo che si presta. Però le caratteristiche di queste applicazioni sono molto interessanti da osservare, perché dal mio punto di vista, che non è quello tecnico, informatico soltanto, ci sono dei punti dolenti che bisogna osservare. Sì. Prima di tutto, in Svizzera noi abbiamo una cultura verso la sicurezza, una cultura verso l'approccio, la quotidianità, diverso dai concittadini, da cantone a cantone. Per esempio, in Ticino mangiamo e ci vestiamo in modo diverso rispetto ai concittadini tedeschi e francesi. Quindi mi chiedo, ed è la prima domanda, lo sviluppo di un'applicazione informatica che deve risolvere un problema comune, ma che poi si deve applicare a delle regioni linguistiche culturalmente diverse, stratificamente diverse, come può applicarsi in modo generale? Può sì. Questa applicazione essere calata dall'alto senza aver prima sondato qual è la cultura e l'approccio delle persone che dovranno utilizzarla?
Certo, questo lo vedremo probabilmente quando ci sarà e vedremo se e quanto e come verrà utilizzata e se ci saranno delle differenze tra i cantoni. Ma restiamo ancora un attimino prima sulle cose tecniche e poi andiamo alle questioni più generali che riguardano la privacy, che riguardano i vari attori in gioco in questa cosa. Si diceva Bluetooth, ma non geolocalizzazione, cioè se io decidessi di scaricare e utilizzare l'applicazione non potrò vedere se ci sono dei focolai di infezione vicino a me, è vero? È così, sarà così?
È corretto, tutte le marce indietro che hanno fatto i paesi / aziende tipo Google e Apple, perché di fatto sono aziende, non sono paesi, non sono stati super partners che decidono, hanno intrapreso questo progetto di sviluppo di un'applicazione utile al tracciamento dei dati, hanno capito che andare a toccare il GPS nella percezione della persona comune significa localizzare dove essa si trova e in un qualche modo è rapportata alla violazione della sua privacy in rapporto al luogo in cui si trova. E quindi hanno dovuto adottare un cambio di paradigma rapportandolo a un protocollo e quindi sono riusciti, tecnicamente parlando, a trovare una soluzione attraverso il Bluetooth che consentisse di capire se vicino a uno smartphone e quindi a una persona ci fossero agglomerati di altri smartphone in modo generico attraverso un codice generico. Quindi questa è stata la soluzione tecnica che ha consentito alla privacy di diventare una soluzione tecnica.
Ecco, passiamo quindi alla questione che ha fatto litigare informatici ed epidemiologi nelle scorse settimane: l'approccio decentralizzato dei dati e l'altro, quello che prevede che i dati vengano salvati in un server centrale. Vediamo dapprima la linea seguita nell'app svizzera. Quali sono le caratteristiche di questo approccio?
Ma le caratteristiche, innanzitutto bisogna spiegare che cosa significa il termine decentralizzato, perché giustamente una persona comune potrebbe non capire, quindi, ma poi magari ci arriviamo al tema dell'alfabetizzazione digitale. Però tipicamente le applicazioni che siamo abituati a utilizzare si servono di un database, di un luogo dove depositare i dati che vengono raccolti in un computer centrale che tipicamente stava da qualche parte per il mondo. Ora, con le nuove normative sempre più rigide e a tutela della privacy delle persone, per tutelare proprio la privacy delle persone, questo principio, questo approccio è stato un po', viene un po' a meno, nel senso non si mettono più i dati in un server unico, ma si vanno a lasciare là sui singoli telefoni delle singole persone. Ecco il termine decentralizzato, quindi quanto più possibile la persona proprietaria di uno smartphone è anche proprietaria dei suoi dati che stanno sul suo telefono, e quindi porta tutta la responsabilità dei dati che gestisce il suo telefono nell'uso del telefono che fa poi la persona, quindi non più un server unico, ma singoli telefoni con pezzi di informazione dislocati singolarmente.
Ieri abbiamo sentito il capo della Task Force Corona dell'incaricato federale per la protezione dei dati, Daniel Zamco. Si tratta di un gruppo di informatici, questa Task Force, informatici e giuristi che devono controllare affinché la app Corona garantisca la protezione della privacy. Gli ho chiesto se con l'approccio decentralizzato dell'applicazione i maggiori problemi di protezione dei dati e della sfera privata dei cittadini sono risolti. Sentiamo cosa ha risposto.
Sì, è vero che uno dei vantaggi è che i dati rimangano in gran parte sugli smartphone degli utenti. In questo modo si elimina il rischio di profilazione, come sarebbe concepibile su un server centrale. Inoltre, un sistema decentralizzato difficilmente può essere utilizzato per altri obiettivi, come per esempio il lavoro della polizia. Peraltro, non tutti i dati sono a rischio in caso di attacco al server. È vero che con l'approccio decentralizzato si possono anche concepire soprattutto attacchi locali, ma nel complesso l'incaricato crede che i vantaggi dell'approccio decentralizzato superino gli svantaggi. Alla fine sarà decisiva l'implementazione concreta.
Però i proprietari delle grandi piattaforme Apple e Google, loro potrebbero avere accesso ai dati, non è vero?
Basandoci sulle informazioni che abbiamo fino adesso, non sarà possibile per Google oppure Apple di vedere o ricevere informazioni. Ma che devo anche dire che fino adesso non abbiamo ancora avuto occasione di verificare questo, come abbiamo verificato altre cose. Ci sono pro e contro all'approccio centralizzato oppure decentralizzato. Nel complesso, l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è favorevole all'approccio decentralizzato, così come viene attuato in Svizzera. Tuttavia, ciò non risolve tutte le questioni relative alla protezione dei dati. Per l'incaricato, ad esempio, il carattere volontario dell'applicazione centrale. L'applicazione prevista per la Svizzera è destinata a realizzare questo obiettivo. L'incaricato esige inoltre una base legale sufficiente per la realizzazione con il coinvolgimento delle autorità federali.
Quindi anche del Parlamento?
Ci aspettiamo che le autorità responsabili, soprattutto l'Ufficio federale della salute pubblica, sponga il progetto legislativo ancora.
Non tutto quindi è risolto a livello di privacy, ma i problemi maggiori sì, dice Daniel Zamco della Task Force sulla protezione dei dati. Lo abbiamo sentito, dice che molto dipenderà dall'implementazione concreta, Alessandro Trivilini. Quanto l'implementazione concreta può ancora variare rispetto al progetto di un'applicazione?
Ma è corretto, è quello che dicevo prima, per implementazione concreta significa concretamente, pragmaticamente, quanto questa applicazione troverà terreno fertile sui vari cantoni, se parliamo per la Svizzera, quindi l'interpretazione delle leggi, se ci sono o se sono da definire che regolamentano l'uso di questa applicazione, che differiscono, possono differire da cantone a cantone rispetto ad altri paesi che sono gestiti e organizzati in modo diverso. Quindi questa fa la differenza tra l'esercizio accademico di sviluppo di un'applicazione che risolve tecnicamente, come dicevo prima, i problemi della privacy, e questi possono essere risolti dagli informatici, ma poi non trovano riscontro nella cultura dove si colloca questa applicazione rispetto agli aspetti legali determinanti, perché sugli aspetti legali e culturali si fonda il principio di fiducia, e dopo il principio di fiducia si scatena o meno la partecipazione, e se queste applicazioni sono su base volontaria, partecipativa, vediamo subito che questi elementi sono elementi molto molto deboli e fragili in questo momento, perché non abbiamo protocolli chiari, definiti di utilizzo, di termini di utilizzo delle informazioni, periodo, tempi, quindi tutte queste cose mancano. In altro modo dobbiamo molto stare attenti, perché quando di mezzo intervengono aziende come Google e Apple che producono la tecnologia che noi utilizziamo, dobbiamo mettere in conto, come sempre è accaduto, che il prodotto siamo noi. E quindi dire che loro non avranno accesso alle informazioni decentralizzate sul nostro telefono è molto delicato, perché non abbiamo un pezzo di carta virtuale dove esplicitamente questo viene scritto, perché di fatto i fatti mostrano l'esatto contrario.
Ecco, sentiamo proprio su questo punto Adrienne Fichter, che è una giornalista del giornale online Republique di Zurigo, e segue il mondo digitale, è l'autrice di alcune inchieste e approfondimenti sull'app anti-Covid Svizzera. Sentiamo il suo punto di vista.
Sag ich mal, auf der technischen Seite ist ja schon vieles gelöst. Also da besteht ein großer Konsens darüber eben, was.
Sul piano tecnico è già stato risolto tanto, c'è un grande consenso, questa versione rispetta maggiormente la privacy, convince quindi di più. La Svizzera sarà pioniera in questo senso e sta seguendo una tabella di marcia molto ambiziosa. L'esercito sta testando la app, i miglioramenti verranno implementati affinché possa essere lanciata al più tardi l'11 maggio. C'è da dire che l'applicazione deve passare dal processo di valutazione di Apple e Google e poi sarà possibile procedere con il download. Ci sono persone scettiche, c'è da dire che c'è molto da riflettere in questo senso. Gli smartphone devono sempre essere con la persona e il Bluetooth deve sempre essere acceso. È vero, si basa anche sulla volontarietà, ma se continuo a ricevere sollecitazioni, notifiche, che cosa succede? Come mi sento? Ecco, ci sono domande etiche che non hanno ancora una risposta, o domande anche legate alla psicologia sociale.
Also es sind sehr viele, sag ich mal, ethische Fragen, die da ungelöst sind, oder auch sozialpsychologische Fragen.
E qual è stato il ruolo di Apple e Google nell'accompagnare lo sviluppo di queste applicazioni?
Also eine gute Frage. Es ist ein bisschen unklar, weil einerseits wissen Apple und Google ganz genau, dass.
È una bella domanda, non è ancora chiaro, perché da una parte Apple e Google sanno che possono entrare in possesso dei nostri profili e di moltissimi dati, ma fanno attenzione a farne un uso scorretto, perché vogliono evitare di farsi nemici tra la popolazione. Per questo hanno lavorato sin dall'inizio a stretto contatto con diversi ricercatori e ricercatrici del Politecnico di Losanna e di Zurigo, e questo per capire quale versione sarebbe stata migliore. Anche per guadagnarsi la fiducia della popolazione si è poi optato per la versione con una maggiore protezione dei dati, una decisione molto furba. Per esempio, non ci sarà nessuna informazione sulla geolocalizzazione, o perlomeno attivando il Bluetooth non si attiva più anche la localizzazione della persona, come succede ora. C'è però da dire che allo stesso tempo si vede quanto potere hanno questi giganti tecnologici. Possono dire no, questo non ci va, qui non permettiamo una trasmissione Bluetooth. Insomma, quindi, anche se hanno optato per una soluzione, come dicevo, a favore della cittadinanza, si nota il disequilibrio di potere tra governi e queste società tecnologiche della Silicon Valley.
Welches Machtungleichgewicht hier herrscht zwischen den Regierungen, Staaten und den Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley?
Un grande squilibrio di potere, dice Adrienne Fichter di Republique. Alessandro Trivilini, secondo lei Apple e Google perché puntano sulla decentralizzazione dei dati?
Ma per due motivi fondamentalmente. Il primo, come giustamente è stato detto prima, per farsi amici cittadini e per non ricadere in quelle dinamiche delicate di Google di Analytica, dello scandalo per cui tutti gridavano Google e Apple raccolgono i nostri dati, li tengono sui loro server, quindi non commettono due volte lo stesso errore. ma poi proprio perché hanno l'interesse, cambia il paradigma nel dire: se la persona è proprietaria del suo smartphone, lasciamogli anche un pezzo di dati, quindi tanto noi controlliamo completamente l'hardware e il software installati nel dispositivo che la persona acquista, perché lo produciamo noi, quindi loro, anche se da un punto di vista teorico, perché da un punto di vista pratico è ancora da dimostrare completamente, loro hanno accesso a tutte le informazioni, a tutti i dispositivi, in modo particolare ai sensori che il nostro smartphone contiene, quindi è una mossa strategica, ma a questo punto si apre un altro varco importante su cui queste aziende dovrebbero lavorare stando fuori dallo sviluppo, che è quello dell'alfabetizzazione digitale, altrimenti le persone col concetto di decentralizzazione mangiano l'esca, ma poi non capiscono fino in fondo che comunque il controllo totale, assoluto del loro smartphone lo può avere solo una sola entità. Si chiama Google o si chiama Apple?
E infatti i difensori dell'approccio centralizzato sostengono che saranno solo Apple e Google ad avere comunque accesso ai dati, e invece degli istituti sanitari che magari avrebbero qualche vantaggio anche nel poter valutare i dati emersi da queste app, no, sarà così.
Ma il sistema, l'ecosistema di uno smartphone, di questa scatoletta, è davvero molto complesso. C'è chi lo produce, che ha il monopolio, Google, Apple. Ci sono poi gli sviluppatori autonomi, sconosciuti, che siano aziende o persone individuali, che sviluppano applicazioni, ma per poterle diffondere nei loro smartphone devono passare alla validazione e alle regole del controllo che Google e Apple mettono. Quindi è una concatena di validazioni e di controlli, ma alla fine il capo dei capi alla fine è sempre Google o Apple. Uh-huh. E questa questione si potrà risolvere non più da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista di un'ottima trasparenza che crei fiducia su un'alfabetizzazione digitale.
Sì, ecco, sentiamo ancora Adrien Fichter di Republic su un altro aspetto importante. Cioè, servirà davvero questa app?
Se da un lato, senza centralizzazione dei dati, alcuni problemi di protezione dei dati sono stati risolti, dall'altro forse l'app potrebbe essere meno efficace se si basa solo sulla buona volontà degli utenti.
Also, es hängt sehr stark vom Verhalten der User ab, deswegen wird auch hier immer wieder der Ansatz beziehungsweise die Freiwilligkeit betont, also man muss.
Sì, in effetti dipende molto dal comportamento dello user, della persona, per questo viene sottolineata a più riprese la volontarietà, quindi sta alla persona decidere se inserire nella app di essere infetta e poi sta alle persone che sono entrate in contatto con lei dire di essere entrate in contatto con una persona infetta. In fondo ci si basa davvero tanto sulla fiducia. È positivo perché poi in questa versione non si può ricostruire chi incontra chi o dove è stata una persona. Di negativo c'è però che per l'Ufficio federale della sanità pubblica, che non ha una vera e propria banca dati, non possono quindi fare previsioni o proiezioni o calcolare modelli, hanno solo informazioni minimali. Per ogni modello ci sono quindi vantaggi e svantaggi. Per esempio a livello di sicurezza questa versione è un po' più rischiosa, decentralizzata, perché tutto si trova sui cellulari delle persone e quindi questa la rende più vulnerabile anche agli attacchi di eventuali hacker. Bisogna quindi sempre controllare che il cellulare sia ben protetto.
Wenn sich das alles auf der App abspielt und auf dem Smartphone, ist das natürlich auch viel hackeranfälliger. Also man muss dann immer schauen, dass das Smartphone gut abgesichert ist.
Ecco, quindi qualche rischio c'è secondo Fichter. Alessandro Trivilini, sarà efficace un'app che fa dipendere tutto dalla buona volontà degli utenti?
Io credo di no e lo sottoscrivo da tecnico ma anche da cittadino, proprio per diversi motivi. Il primo perché sposta la responsabilità e la complessità verso il cittadino che oggi non è preparato a conoscere tutte le sfumature che circondano uno smartphone nell'uso quotidiano, figuriamoci in questa situazione delicata. Secondo motivo, le informazioni che raccolgono in forma aggregata sono fine a se stesse, quindi se su base partecipativa bisogna mettere in conto un elemento importante che sono i falsi positivi, quindi tra tutti coloro che decideranno di partecipare ci saranno anche quelli, perché l'essere umano ha, lo abbiamo visto con le fake news, ha annidato nel suo corpo anche quella componente un po' cattiva per cui potrebbe anche contaminare la partecipazione. Noi diamo per scontato che tutti lo facciano in senso positivo, invece dobbiamo mettere in conto che ci siano dei falsi positivi. E come avvengono questi controlli dei falsi positivi se i dati sono decentralizzati, sono anonimizzati? Quindi il protocollo di verifica e di controllo è il prezzo da pagare per la soluzione decentralizzata, che appaga da un punto di vista tecnico la privacy, ma mette a rischio tutta una serie di altri elementi. E questo rende fragile l'approccio adottato in Svizzera, che per definizione non può essere preso ad esempio da altri paesi, perché gli altri paesi strutturalmente e culturalmente non sono organizzati come la Svizzera, quindi a monte il principio è sbagliato.
Mm-hmm. Però appunto stanno andando comunque in questa direzione, e forse gli utenti su una cosa come questa, come combattere il Covid-19, sono forse più motivati. Ma abbiamo parlato dei conflitti tra i vari istituti, delle lotte per imprimere un tipo di architettura dell'applicazione piuttosto che l'altra. Anche in Italia si è molto litigato attorno all'applicazione anti-Covid nazionale chiamata Immuni, e coinvolgo a questo punto Alessandro Braga, nostro collaboratore da Milano. Buongiorno.
Buongiorno Bettina, buongiorno anche agli ascoltatori.
Ecco, su cosa si è litigato in Italia? Quali le questioni controverse che riguardano l'app Immuni?
Allora, sono più o meno quelle che anche gli altri ospiti della tua trasmissione hanno sottolineato: la questione della centralizzazione o decentralizzazione dei dati, di sicuro i limiti della privacy di questa applicazione per il tracciamento del contagio sono stati i due filoni, diciamo così, principali su cui si è discusso e su cui si sta ancora discutendo, perché, per dire, l'Italia sembrava essere partita prima sulla questione dell'app Immuni, anche perché molto più coinvolti dall'epidemia e dal contagio da Covid-19. Sta di fatto che l'altro ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando ha annunciato in conferenza la cosiddetta fase 2, ha completamente dimenticato, tra mille virgolette dimenticato ovviamente, di parlare dell'app Immuni. Per quali ragioni? Perché ancora anche all'interno dei partiti che compongono la maggioranza di governo in Italia si sta discutendo su quale potrebbe essere la soluzione migliore proprio per superare le varie perplessità che ci sono sull'utilizzo di questa applicazione. Di sicuro si è superata la questione di modello centralizzato, modello decentralizzato, con la scelta della decentralizzazione, anche perché avremmo avuto altrimenti grossi problemi con Apple e con Google, che sostanzialmente hanno chiesto di non centralizzare i dati. Quindi questo sembra essere un problema, tra virgolette, superato, così come quello dell'obbligatorietà / volontà dell'utilizzo dell'app. All'inizio si parlava addirittura in Italia di una obbligatorietà oppure di una differenziazione tra i cittadini che avrebbero consentito a scaricare l'applicazione e chi invece no, che avrebbe mantenuto dei limiti maggiori alla propria libertà di movimento. Anche in questo caso si è superata la dicotomia, perché era un problema anche costituzionale il mettere due cittadini su due piani differenti per quanto riguarda un principio costituzionale come la libertà di movimento, e si è quindi scelto per la volontarietà. Volontarietà che però ha dei limiti sull'efficacia dell'applicazione, perché calcoli fatti da vari studiosi si dice che potrebbe essere davvero efficace per monitorare e contrastare il contagio da Covid-19 solo se si sarà arrivati a un 60% della popolazione che la utilizza. 60% della popolazione vuol dire circa l'80% degli attuali smartphone esistenti in Italia. E poi c'è il problema anagrafico. Sappiamo benissimo che tra i maggiori contagiati, i soggetti più deboli, ci sono i soggetti di età avanzata, che almeno qui in Italia non sono tutti, diciamo così, così abituati all'utilizzo di applicazioni sullo smartphone, o addirittura non hanno uno smartphone. Quindi ci sono anche questi problemi per testare l'efficacia di questa applicazione.
Certo. C'era anche però un problema di proprietà di questa app, se non sbaglio. Mi sembra che ci fossero comunque delle influenze politiche o dei tentativi di influenze politiche da parte di gruppi legati al Movimento 5 Stelle, che voleva mettere le mani su questa app, se non mi sembra anche da parte di Forza Italia.
Eh sì, ci sono stati problemi, perché sia il Movimento 5 Stelle sia Forza Italia, diciamo così, che tra i suoi amici e vicini, utilizziamo questo termine per essere un po' più chiari, ha delle aziende che appunto forniscono applicazioni di questo tipo e le producono. Alla fine è stata fatta una scelta, si è ricaduti su questa società, Bending Spoons si chiama, che dovrebbe garantire una indipendenza, diciamo così, dei gruppi politici, anche se i figli di Berlusconi, i figli di secondo letto di Berlusconi, i figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno delle partecipazioni in questa società, però dovrebbe venire garantita appunto l'indipendenza dall'aspetto politico, ovviamente, sia di Forza Italia sia tantomeno del Movimento 5 Stelle, visto che poi è stata scelta quest'altra società per gestire questa applicazione, che capiremo poi anche noi, come sentivo raccontavano anche i tuoi ospiti precedenti, quanta efficacia potrebbe avere, perché al momento non è ancora chiaro quando partirà. Si parlava di questo fatidico 4 maggio, una data che doveva rappresentare un po' la liberazione per noi italiani costretti alla clausura o perlomeno la partenza della fase 2, ma sembra non essere così, e quindi questa applicazione capiremo se e quando riusciremo ad usarla, probabilmente nella seconda metà di maggio e non prima, ossia da dopo il 18 maggio, quando ci sarà qualche nuova riapertura graduale verso la cosiddetta nuova normalità di cui tanto si parla qui in Italia.
Alessandro Trivilini, sull'applicazione Immuni abbiamo sentito, ci ha descritto Alessandro Braga la via un po' tortuosa che si è seguita, le difficoltà che possono esserci, il suo punto di vista.
Ma io condivido appieno ciò che Alessandro Braga ha descritto in modo molto molto chiaro, ed è l'esercizio teorico che stanno un po' emulando tutti i paesi, cioè lo sviluppo dall'alto di un'applicazione, poi in Italia, ricca di conflitti di interessi, con aziende private che mettono soldi, per cui poi a un certo punto andranno alla cassa, a battere cassa nel recriminare un po' l'autorevolezza, la paternità di questa applicazione. Ma questo è un altro discorso, che si cala verso il basso. Abbiamo visto che in Italia, caso di studio interessante, non ha funzionato e secondo me non funzionerà, lo dico in modo molto prendendomi la mia responsabilità scientifica, proprio perché in Italia ci sono regioni completamente diverse tra loro. Braga lo diceva bene, regioni che magari non hanno neppure uno smartphone, regioni invece che sono come la Lombardia tecnologicamente molto avanzate.
Regioni che non hanno neanche uno smartphone esistono?
Ma
in
io immagino che ci siano località, insomma l'Italia fa 60 milioni di abitanti, ci sono paesini dove probabilmente
certo, località, sì.
Non è nemmeno arrivato, certo, sì. Delle località, sì. Località. Quindi sì. Delle realtà, ecco, delle
sì.
Realtà.
Sì, ci sono poi anche state le soluzioni regionali, Alessandro Braga. In Lombardia c'è Allerta LOM, si leggeva anche lì, insomma, la Lombardia ha fatto una fuga in avanti facendo un'app tutta sua. In realtà di cosa si tratta?
Ma onestamente anche qui è stata comunicata male la questione, diciamo così, ma più che altro dai vertici lombardi, che forse un po' anche per propaganda politica hanno voluto esaltare l'utilizzo di Allerta LOM, che non è una nuova applicazione, va chiarito subito, è una vecchia applicazione di Regione Lombardia che molti lombardi avevano già scaricato, perché segnalava le criticità dovute banalmente al traffico, ad esempio ti segnalava in tempo reale se c'era stata una frana, che ne so, sulla statale dello Spluga, e tu sapevi, se dovevi andare in quella zona, che in quel momento c'erano le strade bloccate, quindi ti consigliava di utilizzare altri percorsi. L'aggiunta, la novità è stata appunto l'aggiunta di una sezione dedicata al Covid-19, in cui se tu ti scarichi l'applicazione e accetti di scaricare anche la parte dedicata a Covid-19, in pratica ti chiede di compilare un questionario anonimo, ovviamente, in cui tu dici i tuoi dati sostanzialmente e il tuo stato di salute, come la misurazione della temperatura corporea tutti i giorni, e la richiesta è di compilare questo questionario quotidianamente a distanza di 24-28 ore, diciamo, l'una dall'altra, proprio per capire l'evoluzione dei sintomi che tu potresti avere, in modo tale da venire controllato. Poco efficace probabilmente questa applicazione, ma serve più per uno studio epidemiologico, quindi per una questione più teorica che pratica di vero e proprio tracciamento del contagio in una regione come la Lombardia, che è stata quella più colpita.
E naturalmente anche molto impegnativa per gli utenti, no? Se bisogna rispondere tutti i giorni a tutte queste domande. Alessandro Trivilini, abbiamo un sottobosco di applicazioni anti-Covid, ce ne sono in tutti i paesi. Lei ci ha spiegato i motivi del suo scetticismo di queste app calate dall'alto. Ma non ce n'è una che comunque funziona, che è efficace, insomma, dove davvero questo tipo di tecnologia può servire comunque ad arginare i nuovi focolai?
Allora, in questo momento un'applicazione pronta all'uso non c'è, ma ci sono delle ragioni obiettive per dire che non c'è, perché il problema è complesso. Nonostante sia comune e globalizzato, dicevo prima, è complesso perché ogni realtà lo vive, lo subisce, lo affronta, lo risolve in modo diverso. E fino a quando ci sarà la gara di informatici che con il desiderio anche nobile di sviluppare un'applicazione, pretendendo che tutte le persone che dovranno utilizzarla si adeguino velocemente a questa applicazione in tempi brevi, è fallimentare l'approccio. Dobbiamo studiare, imparare da ciò che hanno fatto Google e Apple. Loro non hanno sviluppato un'applicazione, l'hanno buttata in un mercato e tutti noi senza conoscerla. Loro hanno studiato antropologicamente il nostro comportamento raccogliendo dati e hanno sviluppato di conseguenza un'applicazione che poi noi, vedendola, l'abbiamo vista bella, funzionale, l'abbiamo utilizzata in modo naturale. Dobbiamo usare questo approccio, altrimenti rimarrà un esercizio accademico, le persone non creeranno quel senso di fiducia, non daranno la loro fiducia. Quindi viene messo in discussione, apre la discussione, secondo me, su un altro aspetto, che è il sistema di valori di una regione, di una realtà, di un paese. Qual è il sistema di valori, quali elementi deve avere affinché un'applicazione calata dall'alto possa trovare, come fosse il gioco Tetris, il suo giusto, la sua giusta posizione? Bisogna invertire l'approccio di sviluppo affinché la tecnologia e l'informatica siano concepiti e utilizzati come delle utility, come degli strumenti utili per svilupparla e non come dei diktat per cui tutte le persone a posteriori debbano adeguarsi nell'uso.
Certo,
queste sono le motivazioni per cui secondo me il 7 maggio non ci sarà nessuna applicazione, o se ci sarà non verrà utilizzata dall'80% delle persone per funzionare, come diceva giustamente Braga, o addirittura ci saranno delle regioni o dei cantoni che nemmeno vorranno sentir parlare perché sono state fatte da altri e quegli altri a noi non ci conoscono, perché devo
fidarmi? Staremo a vedere. Naturalmente uno dei valori su cui si potrebbe basare la partecipazione di questa app è anche magari la solidarietà di tutti nel cercare di sconfiggere questo virus. Grazie Alessandro Trivilini, grazie Alessandro Braga per essere stati con noi. Speriamo che voi che ci avete seguiti abbiate qualche elemento in più per decidere se utilizzare l'applicazione anti-Covid, se e quando verrà lanciata. Grazie per l'ascolto, buona giornata, anche se piovigginosa. Modem torna domani.